Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo all'entrata del secondo giorno di Nissan 5771 e ci troviamo nel 4 aprile 2011. Questa settimana leggiamo la parashat di Metzorah, ovvero Metzorah vuol dire lebbra. Tazria e Metzorah di solito si leggono sempre insieme. Infatti sono collegate come concetto, poiché entrambi parlano delle leggi di purità, impurità dell'uomo, della lebbra e delle altre impurità. Quest'anno sono separate, ma sono sempre parallele, sono concetti che si ripetono tra la prima e la seconda parasha. Per cui Tazria e Metzorah. Quest'anno abbiamo Metzorah staccato e analizzeremo un argomento legato alla parashah di Metzorah, al concetto di purità e impurità. Come noi usiamo, sempre cerchiamo di trovare un insegnamento filosofico, un insegnamento mistico, cabalistico. Un insegnamento fondamentale di vita. E anche da un argomento che apparentemente non c'entra niente con la vita, con il lavoro, riusciremo insieme a vedere un messaggio di come dobbiamo affrontare la vita, in particolare il lavoro, e ancora più in particolare questo periodo di recessione in cui siamo travolti, ebbene, ci sono diversi modi come reagire e parleremo di un nuovo modo, una nuova prospettiva di vita, di come non farsi dominare dalla situazione economica, bensì il contrario. Noi dobbiamo dominare il mondo, dominare la situazione difficile. In questa lezione parleremo di due argomenti principali. Il primo è relativo all'unità di Israele. Sappiamo che nel mondo spesso mi vengono a dire: noi vi invidiamo a voi ebrei perché siete uniti, perché un ebreo che si trova in Australia, un ebreo che si trova in America, un ebreo in Africa, in Europa, quando sente che un altro ebreo gli è successo qualcosa, si sente coinvolto, si sente come se fosse una famiglia, una grande famiglia. Questo fatto disturba. Crea un po' di invidia. Ma come mai voi siete sempre uniti, siete sempre collegati? Non vi conoscete, non vi siete mai visti fra di voi. Solo senti che un ebreo ha un problema, gli ebrei cercano di aiutare, di raccogliere fondi. Come mai c'è questa grande unità? Ebbene, questo è uno degli argomenti che tratteremo questa sera. Il concetto, il significato dell'unità. Un altro argomento, come dicevo prima, è come affrontare la situazione, e questo voglio anticipare un aneddoto, una storia che è successa con il Rebbe precedente, che esprime questo concetto che parleremo questa sera. Una volta, il Rebbe precedente, quando si è trasferito a New York all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, nel 1940, voleva ristampare un libro che era stato scritto dal suo bisnonno, dal Rebbe Tzemach Tzedek. Il costo di questa stampa era notevole e Rebbe Rayatz, il Rebbe precedente, è andato a uno dei chassidim che sapeva che non aveva la possibilità di stampare questo libro. Era certo. Allora il Rebbe Reiatz gli ha detto: senti, io voglio che tu stampi questi libri, che tu finanzi questa stampa. Allora, quando un chassid riceve un ordine dal suo Rebbe di fare una cosa, sicuramente dice: certo, lo farò, amen. In quel momento lui non era in grado assolutamente di esporsi economicamente per fare un progetto così grande. Ma se Rebbe gli ha detto, lui ha detto: va bene, ok. E così Rebbe gli ha detto: ti do una brachà, che tu riuscirai a pagare tutta la stampa, eccetera, eccetera. E così è successo. Quest'uomo, che non era in grado di fare questo grande progetto, grazie al fatto che lui ha detto di sì. Grazie al fatto che il Rebbe l'ha dato una brachà, perché lui ha detto sì, allora il Rebbe l'ha dato la brachà, lui è riuscito a fare, a mantenere questa promessa. Fino all'ultimo, so, centesimo. Il Rebbe precedente ha spiegato la dinamica di quello che stava succedendo. In quella, quando lui gli ha detto, e quello gli ha dato di sì, e lui gli ha dato una brachà. Il Rebbe ha detto: quando io ho chiesto da quell'uomo di fare questa grande opera, sapevo che lui non era in grado di farla. Sapevo che non aveva i soldi. Perché gliel'ho chiesta? Perché io sapevo anche che se io dicevo di fare questa grande opera e lui avrebbe detto di sì, dal cielo gli avrebbero aperto nuovi canali, nuove benedizioni, nuove fonti di guadagno. Sappiamo che tutto sostentamento viene dal cielo. Quello che viene scritto di Rosh Hashanah, Kippur, che uno guadagnerà, quello che viene riscritto ogni giorno, ci sono diversi giudizi, quello di Rosh Hashanah, quello giornaliero. Comunque, tutto il guadagno viene dal cielo, quello che è scritto in cielo. Delle volte, una persona in cielo è stato deciso che lui guadagnerà tot, ma se lui prende su di sé una decisione di fare una grande opera, dal cielo lo mettono in grado di fare questa opera solo perché lui ha preso su di sé di fare una grande opera, di fare un grande impegno, e anche se lui in realtà non è in grado di farlo in questo momento, in cielo hanno scritto che lui non potrà fare questa grande opera, cioè il budget che è stato stabilito che lui guadagnerà non era contemplato il fatto che lui potesse guadagnare così tanti soldi per fare questa opera. Allora, quando uno prende su di sé una buona decisione di fare qualcosa di superiore alle sue possibilità, dal cielo gli si aprono nuove fonti. Anche ciò che non era stato deciso che lui avrebbe guadagnato viene stravolto il suo destino. Perché lui ha preso su di sé di fare qualcosa di molto difficile. Immaginiamoci una persona che lui non è in grado di fare qualcosa e dice: io lo farò, farò il massimo di farlo. Ah, in cielo dicono: tu prendi su di te qualcosa che non sei in grado di fare, vuol dire fai un atto superiore alle tue possibilità, un atto irrazionale. Anche dal cielo decidono di comportarsi con te in maniera irrazionale, in maniera superiore alla logica, superiore ai limiti che erano stati stabiliti e decisi quell'anno, e questa persona finisce col guadagnare di più di quel che era stato stabilito anche in cielo. E così è successo. Il Rebbe Reiatz, quando lui ha chiesto a questa persona di prendere l'impegno di fare quella opera, sapeva che lui non era in grado in quel momento, sapeva che in cielo avevano stabilito il suo budget, che viene stabilito ogni persona ogni anno, e quello che avevano stabilito per lui, il Rebbe Reiatz sapeva che non era sufficiente per fare quell'opera, per cui né ne aveva le possibilità materiali, né in base a quel che lui avrebbe guadagnato, non era stato stabilito che lui potesse guadagnare così tanto. Ma quando lui ha preso questo impegno, il Rebbe Reiatz ha voluto metterlo in grado di prendere un impegno in modo di aprire nuove strade per lui. proprio così nella vita. Conosco delle persone, nei momenti di recessione, invece di diminuire le opere di bene, i finanziamenti per fare divulgazione della parola di Hashem, pubblicare un libro di Mamash, che è il futuro dell'editoria ebraica in italiano, ebbene, delle volte uno dice, ah, c'è recessione, mi tiro indietro, faccio di meno. Il contrario bisogna fare. Proprio nei momenti di recessione dobbiamo avere più meriti, perché è più difficile guadagnare. Per guadagnare la stessa cosa in un momento di recessione bisogna avere più meriti. Per avere più meriti bisogna fare più opere, più mitzvot, più meriti. Ebbene, uno dice, ma vabbè, io faccio opere di bene secondo le mie possibilità. Se tu fai opere di bene secondo le tue possibilità, dal cielo ti faranno guadagnare in base a quel che è stato deciso, quel che è stato stabilito. Ma se tu fai una decisione di fare più delle tue possibilità, anche se in quel momento non sei in grado di farlo, di mantenerlo, però tu hai detto: io mi fido di Hashem, io mi butto, il mare si apre. Nachshon ben Aminadav. Il capo della tribù di Yehuda. C'era uno tsunami incredibile, nessuno voleva entrare nel mare. Mosè dice: entrate nel mare, il mare si aprirà, ma nessuno vuole entrare nel mare, che è super agitato. Nachshon dice: io non ho problemi, io mi butto. Come lui si butta, il mare si apre. Uno si butta nella vita. E dice: io farò una grande opera, non ne ho la possibilità, ma la farò. Dal cielo gli si aprono dei nuovi canali, dei nuovi guadagni, nuove cose. All'improvviso cambiano, la sua sorte cambia solo per il fatto che lui ha deciso di fare qualcosa di superiore alle sue possibilità. Dal cielo gli daranno a lui dei guadagni superiori a quello che si era stato stabilito che lui avesse, che lui guadagnerebbe. Avrebbe guadagnato quell'anno. È proprio così. Io conosco molte persone che momenti di problemi danno di più. Non come molti sbagliano, ah, devo dare di meno perché ci sono problemi. No, bisogna dare di più. Bisogna essere fiduciosi di Hashem. Bisogna dare di più delle proprie possibilità, delle cose grandiose noi faremo. Hashem ci aprirà. E come noi ci comportiamo, Hashem si comporta con noi. Più noi siamo larghi, più è largo Hashem con noi. E questo lo vedremo collegato alla parasha di questa settimana, all'approfondimento che faremo insieme. In questa lezione parleremo del Rambam, Maimonide. Sappiamo che il Maimonide è il primo codificatore della Torah, del Talmud, il primo che ha scritto un codice di leggi, ed è l'unico che ha scritto un codice di leggi di tutta la Torah. È l'unico codice di leggi che parla delle leggi di purità e impurità, le leggi del Messia, di tutta la Torah. Mentre noi abbiamo il Shulchan Aruch, il codice di leggi, che non parla di tanti argomenti, il Maimonide parla di tutto. Non a caso, 25 anni fa circa, il Rebbe di Lubavitch aveva chiesto che ogni ebreo studiasse ogni giorno tre capitoli del Maimonide o un capitolo del Maimonide. E in un anno si finiva tutto il ciclo di studio del Maimonide e alla fine dell'anno ha chiesto al Rebbe di fare un siyum, un grande evento per festeggiare la fine del ciclo dello studio del Maimonide. E proprio in questi giorni abbiamo finito un ultimo ciclo, un altro ciclo del Maimonide. Abbiamo fatto il Siyum questi giorni, per cui questa sera parliamo del Maimonide, che abbiamo appena fatto il Siyum. E qui faccio un appello a tutti quanti, che è molto importante studiare almeno o un capitolo al giorno o tre capitoli al giorno. Ovviamente non è che ognuno studia un capitolo che vuole lui, c'è un capitolo che tutti stanno studiando nel mondo, o tre capitoli, per cui uno dovrebbe seguire l'ordine, ci sono diversi dei calendari, il manuale dove sono scritte esattamente quale capitolo bisogna studiare, chi vuole essere d'aiuto sono a disposizione. Bene, dice il Maimonide, alla fine delle leggi, Mechusrei Kapara, coloro che devono completare la loro espiazione. Dice il Maimonide così: una persona che è lebbrosa deve fare un sacrificio quando lui finisce la sua impurità. Se lui è ricco, deve portare un sacrificio da ricco, se lui è povero, porta un sacrificio da povero. Come dice la Torah, Imanihu, se lui è povero, non può permettersi di portare degli animali, può portare farinaggio, può portare un sacrificio più economico. Dice il Rambam nelle leggi di Mechusrei Kapara: alla fine di queste leggi di Mechusrei Kapara, dice il Maimonide, un ricco che ha detto: voglio portare il sacrificio di questo qua, di questo lebbroso. E questo lebbroso era un povero. Il ricco dice: voglio portare il sacrificio del lebbroso che è un povero. Cosa porta? Un sacrificio da ricco o da povero? Il lebbroso, il mezzorà, è povero. La persona che ha fatto questo voto è ricco. Si giudica secondo i parametri del lebbroso, visto che lui ha detto voglio portare il sacrificio di questo lebbroso, o secondo colui che porta il sacrificio, che è ricco. Per cui, che tipo di sacrificio deve portare questo ricco? Dice il Maimonide che lui deve portare un sacrificio come un ricco, perché lui è ricco. E lui ha fatto questo voto, lui deve portare il sacrificio come un ricco. Adesso il contrario. Il povero che fa un voto di portare il sacrificio di un ricco. Il lebbroso è un ricco, colui che fa il voto è un povero. Cosa deve fare questo povero? Deve portare un sacrificio da povero come lui è o da ricco come il lebbroso? Continua il Maimonide e dice: deve portare a Reisem Evi, lui deve portare un sacrificio da ricco. Ma lui è povero. Ha fatto un voto di portare un sacrificio di un ricco, ma lui è povero, non ha i soldi per portare un sacrificio così impegnativo economicamente. Lui deve portare il sacrificio da ricco. Perché? Attenzione. Dice il Maimonide: siccome lui, colui che fa il voto, ha il dovere di portare un sacrificio da ricco. Non dice: siccome il lebbroso è ricco, allora lui deve portare un sacrificio da ricco. No. Poiché colui che fa il voto è obbligato di portare un sacrificio da ricco. Colui che fa un voto non ha nessun obbligo di portare un sacrificio da ricco. Avrebbe dovuto dire il Maimonide, poiché lebbroso, sulla quale lui fa il voto, che vorrà portare il suo peccato, lui è un ricco, per cui lui deve portare il sacrificio di un ricco. No, poiché colui che ha fatto il voto, lui ha il dovere di portare un sacrificio da ricco. Come mai ha un dovere di portare il sacrificio da ricco se lui è povero? Per cui non si capisce la parola che dice il Maimonide, poiché colui che fa il voto deve portare un sacrificio da ricco. Questa parola è fuori posto. Allora abbiamo qua due regole. Un ricco che fa un voto di portare un sacrificio di un lebbroso povero, e il ricco deve portare un sacrificio da ricco, e viceversa, il povero che fa il voto di portare il sacrificio di un lebbroso ricco, questo povero, poveretto, deve portare un sacrificio come un ricco, come se lui fosse ricco, anche se non lo è, anche se non è in grado, non ha i soldi per farlo. qui abbiamo chiesto una domanda: com'è possibile che il Maimone dice che lui deve portare un sacrificio da ricco perché lui, il povero, è obbligato di portare un sacrificio da ricco? Lui, il povero, non è obbligato da ricco, lui è un povero. Avrebbe dovuto dire perché è lebbroso, è un ricco, non perché colui che ha fatto il voto è ricco. Il povero, colui che ha fatto il voto è un povero. Un'altra cosa che non si capisce: nel caso il ricco fa il voto di portare un sacrificio di un povero, non è chiara la logica. Se tutto il voto che fa il ricco si basa sul lebbroso povero, io voglio portare il sacrificio di questo uomo. Lui è un mezzorà, deve portare un sacrificio, voglio io farlo per lui. Allora, se lui lo fa per lui, cioè lui lo fa solo in virtù del fatto che quell'uomo deve portare un sacrificio che, per qualsiasi ragione, questo vuole fargli un favore e portarlo al posto suo. Ebbene, se quello lì è un povero e questo sta portando il sacrificio del povero, anche se la persona che ha fatto il voto è ricco, ma siccome porta il sacrificio per il povero, dov'è la logica che lui deve portare un sacrificio da ricco quando lui il sacrificio lo fa solo per quello lì e quello lì è un povero? Avrebbe lui dovuto portare il sacrificio da povero. Non si capisce come mai, dice il Talmud, e Rambam lo porta nelle leggi, nella Halakhot di Mechusarei Kapara, dice il Maimonide: no, lui deve portare il sacrificio di un ricco, anche se il lebbroso sulla quale lui sta portando il sacrificio, per espiare la sua lebbra, la sua impurità, quello lì è un povero. No, non guardiamo quelli, guardiamo il tuo status economico. Tu sei ricco, porti da ricco. Per cui va capito, approfondito questo argomento, le due casistiche, e quando noi studieremo questo concetto profondamente, riusciremo a estrapolare qualcosa di fenomenale. Per capire bene queste due halakhot, vorrei citare un altro Maimonide, molto simile a questo qui, ma in un altro libro. Sappiamo che il Maimonide ha diviso tutta la Torah in 14 libri. Ogni libro è suddiviso in diversi argomenti, diverse halakhot. Ebbene, nelle halakhot di Maaseh HaKorbanot, il Maimonide parla dei sacrifici, non delle espiazioni dei peccati, ma dei sacrifici. Come sono le opere dei sacrifici? Dice così il Maimonide. E qua ci troviamo nel capitolo 14, halakha 9. Per chi volesse, il Maimonide è stato tradotto quasi integralmente in inglese, per cui uno può studiare tutta la halakhot del Maimonide in inglese. Dice il Maimonide così: una persona che dice il sacrificio di questo mezzorà o di questa partoriente, una donna che ha partorito, che deve portare un sacrificio su di me, se questa donna è una donna povera o se questo lebbroso è un lebbroso povero, lui deve portare un sacrificio da povero. Noi guardiamo cosa è la persona alla quale lui ha fatto il voto di portare quel sacrificio di espiazione. Se la persona era ricca, lui ha detto: voglio portare il sacrificio di espiazione di una persona ricca, allora colui che ha fatto il voto deve portare un sacrificio da ricco, anche se lui è povero. Stranamente, il Maimonide qui non dice quello che ha detto prima. Nelle halakhot di espiazioni, alla fine dell'espiazione dei peccati, lì il Maimonide dice una cosa molto importante. che se lui è ricco e lebbroso è povero, deve portare sacrificio da ricco, abbiamo detto prima. Qua invece no, non dice questo. Cioè, non entra nei dettagli, però come è scritta l'Halakha rischia di causare de delle incomprensioni. Perché dice il Maimonide, se uno fa un voto di portare sacrificio di un povero, lui porta sacrificio da povero. Ah, e se tu sei ricco, da qui sembrerebbe che non cambia. Se quello lì è povero, porti da povero. Indipendentemente dal fatto che tu sei ricco o no. Abbiamo detto prima invece che no. Poi il Maimonide porta la seconda halakhah che abbiamo detto prima, la porta giusta. Dice, se il lebbroso è ricco, anche se tu sei povero, porti il sacrificio da ricco. Perché si riferisce al lebbroso, bisogna vedere lo status di chi, della persona che tu vuoi portare sacrificio, hai fatto il voto di portare il suo sacrificio. Però rimane non chiaro la prima halakhah che dice che se è lebbroso e povero, tu porti il sacrificio da povero, senza specificare se la persona che ha fatto il voto è ricco, è povero. No, non entra in questo dettaglio. Il Kesef Mishneh, il più importante commentatore del Maimonide, lui tiene che il Maimonide non specifica sempre tutte le regole in ogni posto. Delle volte te le specifica in un certo posto, in maniera dettagliata, poi dopo più avanti si basa su quello che ti ha spiegato precedentemente e non entra in tutti i dettagli. Per cui secondo Kesef Mishneh, il fatto che il Maimonide non ripete questo dettaglio, che se quello che ha fatto il voto è ricco, deve portare un sacrificio da ricco, secondo Kesef Mishneh non è molto importante perché questa è una regola che è già stata spiegata precedentemente. Il Maimonide non la rispiega perché si basa su prima. Sappiamo però che questa linea di pensiero, di come leggere il Maimonide, di come studiare il Maimonide, che lui non ripete le cose quando sono già state scritte perché si basa sul precedente. Questa è una teoria del Kesef Mishneh e non tutti concordano con questo. Anzi, la maggioranza, come poi anche sembra vedere dal Maimonide, che lui di solito ripete sempre le cose, non si basa mai, perché uno che studia una certa legge non è che per forza deve avere a memoria tutto quello che ha scritto prima il Maimonide. Uno studia quell'argomento, quell'argomento deve essere completo, deve essere chiaro. Per cui è difficile pensare che il Maimonide si basa su una cosa che ha detto prima. A questo punto torna la domanda: come mai il Maimonide dice nelle leggi dei sacrifici che se una persona fa il voto portare il sacrificio di un lebbroso povero, deve portare il sacrificio di un povero e non specifica se la persona che ha fatto il voto è un ricco o un povero, non fa questa differenza. Rimane la domanda, com'è possibile che lui ignora questo argomento quando nell'altro libro lo chiarisce e fa questa differenza? Per capire bene queste domande, queste due regole nel Maimonide, questi due concetti ripetuti ma in maniera diversa, dobbiamo trovare e capire il contesto dove vengono detti questi concetti. Il Rambam aveva una profondità che è incredibile. Nelle Yeshivot oggi sempre il Maimonide, il Rambam. Si prende il Rambam, qua dice così, qua dice di là, si chiedono domande, approfondimenti, contrasti, analisi. Il Maimonide è la base del Pipur, dello studio dell'Halakha, degli approfondimenti di tutti i grandi Rosh Yeshivot, i capi delle Yeshivot, sempre Maimonide. Il Maimonide ti dice le leggi sempre in base al contesto, all'argomento dove ci si trova. Per cui le due regole dette in due libri separati sono dette nelle circostanze in cui si trovano. Ed è per questo che troviamo delle differenze, perché in base all'argomento il Maimonide ha deciso di fare queste differenze. Cerchiamo di capire bene cos'è questo concetto. Una persona fa un voto di portare il peccato di qualcun altro. O perché qualcun altro non vuole, o perché è pigro, o perché è malato, o perché è in difficoltà economica, non è importante. Viene una persona e dice: voglio io portare il sacrificio di espiazione di quel lebbroso. La Torah dice: prego, puoi tu farlo per lui. Non sei suo figlio, non sei suo amico, non sei suo parente. Non sei nessuno per lui, però vuoi farlo per lui, dice la Torah, va bene. Tutti Israel sono legati uno con l'altro. Come dice il Talmud, Kol Israel arevin ze laze. Tutti Israel sono collegati insieme. Come dice lo Zohar, un esempio, perché ogni ebreo dovrebbe rimproverare un altro se fa un errore? Cosa ti interessa di lui? Cosa ti interessa di un altro ebreo in Australia? Cosa ti interessa tutto questo legame? Perché? Dice lo Zohar è come una barca. Quando uno... Sono seduti in barca tante persone. Uno prende e fa un buco nel suo posto. Vengono gli altri marinai, gli altri viaggiatori. Cosa fai? Affondiamo. Cioè non preoccupatevi, io faccio il buco solo nel mio posto. E gli dicono, cosa vuol dire il tuo posto? Siamo tutti sulla stessa barca. Come c'è il detto, siamo tutti sulla stessa barca. Viene dallo Zohar probabilmente questo proverbio, siamo tutti sulla stessa barca. È vero. Tutti i tre sono sulla stessa barca, sono legati uno con l'altro. Per cui un errore di qualcuno causa danni anche agli altri. Un peccato di uno è un peccato di tutti gli altri anche. Per cui l'espiazione di quel singolo può essere fatta da qualcun altro perché tutti sono legati a livello di anime, a livello spirituale, per cui un'altra persona ha il potere di espiare e portare il sacrificio di un'altra persona, che non c'entra niente con lui. Per cui la Torah ci sta dicendo una grande novità. Quando la Torah ci parla delle leggi di Metzorah, di Lebra, la Torah ci dice questo grande concetto importante, che un uomo può espiare per un altro uomo. Questa è una novità di questa regola che abbiamo detto prima, che troviamo nelle leggi di Lebra. C'è una seconda novità. Secondo la legge di voti, la Torah non permette che una persona faccia un voto di portare un sacrificio qualsiasi. La Torah ha detto se uno vuole portare un sacrificio di offerta così, di generosità, può portare a Korban Todah un sacrificio che si chiama sacrificio di donazione, di offerta. Libero. Può portare quanto ne vuoi. Ma uno dice io voglio portare il sacrificio di espiazione di un peccato. No, non puoi perché tu quel peccato non l'hai fatto. Io voglio portare il sacrificio di espiazione di un lebbroso. No, se tu non sei stato lebbroso non puoi portarlo. Per cui, a rigor di legge, di voti, uno non potrebbe portare il sacrificio di un lebbroso solamente se uno vuole espiare il peccato di un altro che veramente era lebbroso. In quel caso lui può portare questo sacrificio perché non lo porta così, senza ragione, lo porta per una persona che è veramente lebbrosa e lui sostituisce, viene al posto di quella persona lì. Per cui troviamo nelle regole che abbiamo detto prima, se Enrico fa il voto di portare il sacrificio del povero o viceversa, troviamo due grandi novità. Una, che un'altra persona può portare un sacrificio, può fare un voto che non potrebbe fare, lo può fare di un sacrificio che lui non potrebbe fare questo voto di quel sacrificio, perché è un sacrificio che è legato a un peccato, a un'impurità di lebbroso che lui non è stato, per cui non potrebbe fare questo voto. La Torah ci ha detto può fare questo voto se lui lo fa su una persona che veramente è stato impuro e lui lo fa per quella persona. Per cui in questo caso il voto può attaccarsi, ha dove applicarsi. E poi la seconda novità è che uno può espiare il peccato di un altro. Questa è una grande novità. Lui dovrebbe portare lo sacrificio, la Torah permette a qualcun altro di portare questo sacrificio. Bene. A questo punto possiamo capire le differenze che ci sono tra le halachot, le regole del Maimonide, dove parla dei sacrifici, e dove parla dell'espiazione dei peccati. Siccome abbiamo detto che questa regola ha due concetti importanti, innovativi, capiremo che quando il Maimonide parla del sacrificio come sacrificio, come voto, allora lui ci dirà determinate cose. Quando parla del sacrificio come espiazione del peccato, ci dirà altre cose, come vedremo tra poco. Quando il Maimonide parla dei sacrifici, dice così. Noi dobbiamo vedere, quando uno fa un voto di portare sacrificio, una donna che ha partorito, di uno che era lebbroso, dice il Maimonide, noi interessa vedere chi è quella persona sulla quale lui ha fatto il voto. Cioè, quando noi parliamo delle leggi di sacrifici, parliamo del voto che lui ha fatto, analizziamo questo voto. Come mai il voto ha consistenza se lui ha fatto un voto di un sacrificio che lui non può portare? Dice il Maimonide, perché è molto semplice, lui non lo può portare, ma quella persona doveva portarlo. Il voto ha consistenza per via del fatto che si applica su una persona, su un lebbroso. Per cui nelle leggi di sacrifici il Maimonide vuole mettere in risalto, in questo concetto che lui esprime, vuole mettere in risalto il lato del voto, della novità che lui può fare un voto su qualcosa che lui di solito non potrebbe fare questo voto. Un voto di quel peccato, di quel sacrificio non potrebbe farlo. Per cui il Maimonide mi dice: come mai lui può fare questo? Perché lui fa il voto su quella persona. Per cui se quello è un povero, dovrà portare sacrificio da povero. Se quello è un ricco, deve portare sacrificio di un ricco. Non mi interessa lui che cos'è, se lui è povero o non è povero, se lui può o non può. Guardo quella persona, il lebbroso, che status economico ha. In base a questo lui deve portare quel sacrificio. Il Maimonide, nelle leggi di Korbanot, mi parla di voti, perché lì prima si parlava dei voti che uno fa, e ti dice, sai come puoi fare un voto su un sacrificio che non potresti farlo? Perché non lo fai su te stesso, lo fai su quella persona, per cui quello che conta è quella persona. Se lui è ricco, ricco. Povero, povero il sacrificio sarà. Non entra nei dettagli di analizzare se quello lì è povero, ma tu sei ricco. Allora tu devi portare il sacrificio da ricco, abbiamo detto, perché si guarda anche il tuo status. No, in quel contesto mi interessa la persona impura. Il mio voto vale solo perché lui c'è un impuro, c'è un lebbroso. Allora, in quel contesto, quello che conta è cos'è quella persona lì. Se è povera, povera, se è ricco, ricco. Quello che conta è solo lui. Poi, invece, il Maimonide parla nelle leggi, alla fine delle leggi, di perdono, di espiazione. Nelle leggi di espiazione non è più solo importante come mai il mio voto riesce ad applicarsi? Perché c'è una persona che è veramente impura, per cui si applica su quella persona. No. Nelle leggi di espiazione, il Maimonide mi sta spiegando qualcos'altro, mi vuole mettere in risalto anche un altro aspetto. Com'è possibile che una persona possa espiare il peccato di un'altra persona? La Torah ti dice: sai perché lui può espiare il peccato di quello lì? Come mai? Il peccato, tu non sei lebbroso, quello che ha fatto il voto non è lebbroso, è l'altro lebbroso. Però, siccome tutti e tre sono collegati, sono tutti la stessa barca, abbiamo detto, per cui la Torah ci dice una grande novità. Anche se tu non potresti, non sei quella persona che devi portare al sacrificio, ti diamo la possibilità tu di portare al sacrificio al posto di quello lì. questo punto capiamo cosa aggiunge il Maimonide nelle leggi di espiazione, che dice che se la persona che ha fatto il voto lui stesso è ricco e fa il voto di portare il sacrificio di un povero, e abbiamo detto che nelle altre leggi lì dice, non entra nel dettaglio che se la persona che ha fatto il voto è ricco allora deve portare il sacrificio da ricco, no, lui dice se quello lì è povero e lebbroso deve portare il sacrificio da povero. Come mai nell'espiazione dei peccati aggiunge questo dettaglio? Perché qui nell'espiazione è importante chiarire che la persona che porta sacrificio per un altro non è solamente per un altro. La Torah ha fatto sì che il dovere del sacrificio di quel poveretto si sposta a un'altra persona, perché tutti sono legati, tutti sono una unità unica, tutta Israele, tutti sono legati uno con l'altro, per cui un altro può portare espiazione di quell'altra persona, perché è come se lui stesso avesse peccato, come se lui stesso fosse diventato impuro, fosse stato lebbroso. Bene, allora la Torah mi sposta a me, colui che ha fatto il voto, il dovere di portare quel sacrificio, il potere e di conseguenza il dovere di portare quel sacrificio. In quel momento io mi sostituisco al suo posto. E se io sono un ricco e quello era un povero, devo portare sacrificio da ricco perché adesso sono io che porto sacrificio. Io ho il dovere di portarlo. Io sono un ricco, non guardo più quel povero lì. Se lui che lui quel povero non ha soldi, deve portare sacrificio da povero, no? Perché qui il dovere si è spostato a un ricco e il ricco deve portare secondo i suoi standard, non secondo i standard di quello lì. Questo punto capiamo bene come mai, dov'è la logica che il ricco deve portare il sacrificio da ricco anche se lui ha fatto il voto di un lebbroso. Abbiamo chiesto prima che senso ha tutto il voto che lui fa a portare quel sacrificio di quella persona lì. Abbiamo detto com'è possibile. A questo punto capiamo bene com'è possibile, perché si sposta il dovere di questo sacrificio, perché tutti sono legati fra di loro a Israele. Il peccato di uno è anche il peccato di un altro. Come ad esempio è famoso la domanda: come mai i grandi tzaddikim, uomini pii e giusti, loro fanno le suppliche, abbiamo peccato, abbiamo rubato, abbiamo... perché devono fare le suppliche dei peccati? Loro non peccano. Allora è scritto che loro anche le dicono perché loro chiedono espiazione per gli altri. Siccome tutti i tre sono collegati uno con l'altro, il peccato di un altro è anche il peccato di quell'altro ancora, per cui loro, come se avessero peccato per via del fatto che sono tutti collegati, tutti siamo uniti uno con l'altro. Perciò capiamo quello che ci dice la Torah, che il ricco fa il voto di portare sacrificio di un povero, deve portare sacrificio di ricco perché lui adesso, come se fosse stato lui lebbroso, lui è ricco, lui deve portare sacrificio da ricco. Però il Maimonide, nelle leggi di sacrifici, dove mi mette in risalto in questa regola il concetto della fattibilità di questo voto, che è un voto non fattibile, ma in questo caso è fattibile, perché mi baso su un altro che c'è veramente, abbiamo detto prima. Nel contesto di voto, di fattibilità di un voto, a me interessa solamente perché posso fare questo voto, perché c'è un lebbroso che veramente lo è, per cui gli faccio un voto su di lui. Se lui è povero, sarà povero il sacrificio. Se lui è ricco, sarà un sacrificio da ricco. Cioè, quello che conta è la persona, che cos'è il lebbroso, l'impuro. La donna partoriente, perché in quel caso lì mi interessa capire come faccio a fare un voto su una cosa che io non potrei farla, mi baso solo su quella persona, per cui io guardo solo quella persona che cos'è. Non entro in questo dettaglio se io sono ricco o no, non mi interessa lì. Ma nelle leggi di espiazione, come faccio io a espiare il suo peccato? Non mi interessa, non metto più in risalto come è possibile fare un voto che non potrei fare di norma. No, qui voglio dire, come è possibile che io possa espiare il peccato di un altro se non è il mio? Rispondo, è vero che non è il mio peccato, ma come se lo fosse il mio? Ah, come se fosse il mio peccato. Allora, adesso posso capire se io sono un ricco, devo portare un sacrificio da ricco perché è come se sono io l'impuro, il lebbroso, il peccatore. Ecco perché il Maimonide questo concetto me lo dice lì, nelle leggi di espiazione dei peccati, e non nelle leggi dei sacrifici dove impara dei voti. A questo punto bisogna capire l'altra regola. Abbiamo spiegato bene adesso come mai il ricco porta un sacrificio da ricco anche se il lebbroso è in povero. A questo punto il contrario non è molto chiaro, perché se un povero fa il voto di portare il sacrificio di un lebbroso ricco, come mai lui porta un sacrificio da ricco se lui sostituisce quella persona lì? Lui si piazza al suo posto. Lui è un povero, lui dovrebbe portare un sacrificio da povero, anche perché lui non ha quei soldi di portare un sacrificio da ricco, non ha la possibilità. Com'è possibile allora che lui porta questo sacrificio? Come se fosse un ricco, se lui non lo è. A questo punto dobbiamo anche spiegare la domanda iniziale, come mai il Maimonide dice perché deve portare un sacrificio da ricco? Perché colui che ha fatto il voto è ricco. Colui che ha fatto il voto è ricco, no? Se lui è povero e la persona che ha fatto, sulla quale ha fatto il voto è ricco, poiché il lebbroso è ricco, non colui che ha fatto il voto è ricco, abbiamo chiesto prima. Allora, per capire questa parola, poiché colui che ha fatto il voto è ricco, e per capire la logica di questa halakha, come mai se lui è povero e lui si sostituisce all'impuro, vuol dire che bisogna guardare il suo status, come mai allora porta un sacrificio da ricco se lui è povero? Non voglio allargarmi troppo. Ma si sarebbe potuto, a rigor di logica, non è molto liscia, ma si poteva dire che il povero deve portare un sacrificio da ricco anche se lui è povero, per via delle leggi di voto. Cioè, nelle leggi di voto noi guardiamo esclusivamente chi è la persona sulla quale tu hai fatto il voto. Se quello lì è un ricco, tu devi portare un sacrificio da ricco. Poi, per le leggi di espiazione, si guarda il tuo status. Se tu sei un ricco, devi portare un sacrificio da ricco perché tu ti sostituisci al lebbroso e tu sei ricco. Siccome abbiamo due regole, dove uno si guarda, si dà enfasi su chi è la persona, e nell'altro caso si dà enfasi su chi tu hai fatto il voto, allora nel caso in cui uno è povero e fa il voto su un ricco, è vero che lui come povero avrebbe dovuto portare il sacrificio da povero. Lui si sostituisce a quello lì per portare l'espiazione a quello lì. Ma per via delle leggi di voto che tu guardi quello lì chi è, lui ha fatto il voto di un ricco, deve portare un ricco. Si poteva dire che la logica del povero che deve portare sacrificio da ricco, perché fa il voto sul ricco, perché c'è in questa regola c'è la parte di espiazione che guarda la persona che fa il voto e c'è la parte di voto che guarda chi è la persona sulla quale tu hai fatto il voto. Per cui si poteva dire che questa era la logica. Ci potrebbe anche stare come logica. Nel Maimonide è difficile dare questa risposta perché il Maimonide non sembra voler dire questa risposta, perché lui mi dice, quando lui parla delle leggi di espiazione, lì dice che il ricco deve portare, che il povero porta sacrificio da ricco. Vuol dire che non avrebbe dovuto dirmelo lì questo concetto, avrebbe dovuto dirmelo nelle leggi di voto, non nelle leggi di espiazione, secondo quello che abbiamo spiegato fino adesso. Sembrerebbe, la risposta potrebbe anche starci anche nel Maimonide, ma non è molto chiaro, evidente, non è molto evidente che il Maimonide vorrebbe dire questo. Per cui il Rebbe di Lubavitch in un discorso che ha fatto nel 1986. Tishrei 1986, che io ho avuto grande onore di sentire direttamente dal Rebbe, dà un'altra risposta e dice così: è vero, tu sei un povero che fa il voto di portare sacrificio di un lebbroso ricco. Tu ti sostituisci al ricco, tu che sei povero dovresti portare sacrificio da povero, perché tu ti sostituisci al ricco. No, dice il Maimonide, non è così. Sai perché tu porti un sacrificio da ricco? Non secondo i tuoi parametri, visto che tu ti sostituisci come se fossi tu il lebbroso e tu sei povero, dovresti portare da povero. Sai perché non è così? Nel momento che tu hai fatto un voto di espiare il peccato di un ricco, in quel momento tu sei diventato ricco. Incredibile. Come abbiamo detto prima, una persona fa un voto, vuole aiutare, dice. Va a vedere un orfanotrofio e vede che tutti i letti sono distrutti. Dice: ah, non è possibile, vi cambio tutti i letti. Lui non è in grado, non ha i soldi per farlo. Ma quando lui prende l'impegno di fare una cosa superiore alle sue possibilità, dal cielo il suo lavoro si trasforma, la sua sorte cambia. Lui vuole espiare il peccato di un ricco. Ma lui è un povero e non è in grado di farlo. Il momento che lui decide di fare un passo superiore alle sue possibilità per aiutare il prossimo, per il bene, per portare la purità nel mondo, per fare un'opera di benevolenza, in quel momento lui diventa ricco. Lui come se fosse ricco, perché lui diventerà ricco per merito di questo fatto. Dice il Maimonide, sai perché lui deve portare un sacrificio da ricco anche se lui è povero? Perché lui vuole espiare il peccato di un ricco, di un ricco. Ma lui non lo è, e lui si sostituisce a questo lebbroso nel momento che lui fa questa decisione, come se lui lo fosse. Lui lo diventerà sicuramente. Come tu ti relazioni con Hashem, con il prossimo, così Hashem si relaziona con te. Per questo dice il Maimonide, poiché quello che ha fatto il voto, che in quel momento è un povero, Harei Zeh Ashir, Zeh Anoder, quello che ha fatto il voto, lui è ricco, lui come se fosse ricco, come se in quel momento fosse diventato ricco, perché lui lo diventerà. Ha fatto un voto superiore alle sue possibilità, lui diventerà ricco. Perché lui vuole espiare il peccato del ricco, vuole fare una cosa grande, superiore a lui, di un ricco, non di un povero come lui, ma di un ricco. Lui è un ricco già, è diventato ricco in quel momento, lui diventerà ricco. Questo dice il Maimonide, poiché colui che ha fatto il voto è un ricco, non perché colui che era lebbroso è un ricco, quello lo sappiamo che è lebbroso è un ricco. Ma lui che ha fatto il voto e non è ricco in quel momento, è come se lui fosse ricco, già è diventato ricco. Come se uno ha comprato il biglietto della lotteria, come se l'avesse già guadagnato. Sicuro che lo guadagnerà. Il Rebbe dice in Ayom Yom, proprio qualche giorno fa, nei proverbi di Ayom Yom che è scritto il Rebbe, una delle facoltà del businessman, di colui che va a lavorare, a differenza di quello che studia la Torah, è quello di avere fiducia in Hashem, che Hashem li manderà al sostentamento, li manderà al guadagno, di essere positivo, di essere sicuro. Ma essere sicuro in una maniera tale, come se lui li avesse già in tasca. C'è la fede che è la chiave del successo nel lavoro. In un momento di recessione come adesso, uno deve migliorare la sua fede, aumentare, non dire, ah, com'è possibile, come andremo a finire? No, non devi preoccuparti, devi essere più fiducioso. Perché in questo momento più che mai devi risvegliare la tua fede, ma non come ultima spiaggia, se non ho la fede io mi, non so, impazzisco. mi suicido, mi uccido perché non riuscirò a far fronte. No, la fede non è una medicina. La fede è la chiave del successo. Perché se tu hai fiducia in Hashem, Hashem ti manda il guadagno, il sostentamento. Se tu hai una fiducia, però dici, io ho fiducia in Hashem, però, boh, speriamo. L'esito non sarà uguale di colui che dice, io ho fiducia in Hashem, sono così sicuro che Hashem mi manderà il sostentamento, che io, come se io avessi già guadagnato questi soldi, per come, cioè, sicuramente mi li darà, sicuramente ti arriveranno. In base a come ti relazioni con Hashem, in base alla tua fiducia in Hashem, Hashem ti ricambia. Se sei sicurissimo, la tua fiducia ti dà come se fosse chiaro, che, come se fosse successo, allora diventa sicuro. Come noi ci comportiamo con Hashem? Come uno specchio noi siamo con Hashem. Sullo specchio noi ci giriamo a destra, lo specchio anche. Noi diciamo Hashem, Hashem, io ho fiducia che tu mi manderai. Hashem ci manda. Io ho così fiducia come se li avessi già ricevuti. Ed è così. Quello lì come se li ha già ricevuti. Lui dice che porterà il sacrificio di un ricco, lui è ricco già. E con lui è così sicuro, fa un voto di portare una cosa che lui non è in grado di fare. Se lui è così sicuro, a tal punto che lui fa un voto di una cosa che lui non può fare, non è impossibilitato di fare, in quel momento lui è ricco. Lui deve portare il sacrificio da ricco. Basta, è chiuso. Perché la fiducia, la sicurezza di fare un'opera di bene, di un guadagno che, Hashem, che sei sicuro che Hashem ti manderà, è come se tu l'hai già ricevuta. Qualcosa di incredibile, di grandioso. Adesso capiamo bene le leggi di sacrifici, dove il Maimonide mi parla dell'aspetto del voto. Capiamo bene le leggi di espiazione, dove il Maimonide mi mette in risalto come può uno espiare, perché tutti sono legati fra di loro. E uno si sostituisce all'altro, però anche se lo si sostituisce, se la persona che porta l'espiazione è un povero, ma lui ha fatto il voto sul ricco, lui porta da ricco perché il povero è già diventato un ricco, per cui lui deve portare un sacrificio da ricco, non come il suo status, che lui è un povero. Da qua noi impariamo un insegnamento di vita incredibile. Innanzitutto impariamo quanto ognuno è legato all'altro, quanto ognuno deve pregare per l'altro. Se vedi che qualcun altro soffre, non devi dire, ah, soffro, bene, cosa mi interessa? La sofferenza di un altro deve essere la nostra sofferenza. Non dobbiamo essere impermeabili, insensibili. Siamo tutti sulla stessa barca. Tutto Israele è una persona unica. Il peccato di un altro come se fosse il mio peccato. Il dolore di un altro come se fosse il mio. Tutti dobbiamo aiutarci uno all'altro. Ecco perché uno può espiare il peccato di un altro, l'impurità di un altro. Non solo può espiare, ma addirittura un povero ha la possibilità di espiare il peccato di un ricco. Di solito è il ricco che deve aiutare il povero, non viceversa. Ti dice la Torah? No. Non è necessario che il ricco aiuti il povero, anche il povero può portare l'espiazione al ricco, contro ogni logica. Il legame è talmente profondo che non ci sono limiti. Il povero al ricco, il ricco al povero al ricco, non è importante. Ognuno può farlo. Questa è la prima cosa. Il profondo legame che abbiamo detto prima, che caratterizza il popolo di Israele, che lo rende proprio invidiabile. Ma com'è possibile? Tutti così forti, uniti. Uno senti come quello soffre come se tu soffri, quello ha bisogno di aiuto, tu cerchi. Non riescono a capire il mondo, tutto questo profondo legame. Ci sono purtroppo delle persone che sono false, sono superficiali, sono insensibili, ma sono delle eccezioni. O comunque si comportano in maniera sbagliata. Ma la cosa più interessante che prendiamo da questo concetto è il seguente. Nel momento che una persona decide di aiutare un altro, di fare un'opera che non è nelle sue possibilità. Lui è un povero. Lui come povero, se lui fosse stato lebbroso, avrebbe dovuto portare un sacrificio da povero, perché lui è un povero. Però lui non sta portando un sacrificio da lebbroso per se stesso, ma lui sta portando un sacrificio da lebbroso per un'altra persona che è ricca. In quel caso lui deve portare un sacrificio da ricco. Lui è un povero, ma vuole aiutare un altro. Ti dice la Torah, nel momento che tu vuoi aiutare un altro, vuoi fare un'opera di bene. In quel caso lì non guardiamo più il tuo status, tu cosa sei, sei povero, no? Noi ti consideriamo già ricco perché lo diventerai sicuramente. Perché tu stai facendo una cosa incredibile, sei un povero, vuoi aiutare un ricco. E non hai la possibilità di farlo, vuol dire che tu ti sacrifichi per il prossimo. Un comportamento del genere è talmente meritevole, così grande, che anche se tu non meriteresti di diventare ricco, lo diventerai sicuramente. Ti si apriranno nuove strade, nuove fonti. Come la storia che abbiamo raccontato prima. Quando uno decide di fare qualcosa di superiore, anche se lui non ha i mezzi per farlo, anche se lui non ha in cielo, nel suo destino in cielo, non è scritto che lui dovrà guadagnare tutti quei soldi, la sua sorte cambierà in meglio e lui diventerà tutta un'altra persona. Perché? Perché lui non guarda se stesso solamente, non è egoista, non è limitato nella sua cerchia. Io penso solo a me, ai miei figli. No, io mi metto da parte pur di aiutare un altro. Ah, tu ti sacrifichi per il prossimo, ti annulli per il prossimo. In cielo dicono: bene, il tuo giudizio, che non prevedeva un guadagno così grande, verrà tolto, messo da parte. Tu ti metti da parte per il prossimo, ragioni in maniera altruista, in maniera superiore alla logica, superiore ai limiti umani, dal cielo, la tua sorte verrà cambiata superiore ai limiti prescritti, decisi. La tua ricchezza all'improvviso cambia in maniera positiva, in maniera inaspettata. Questo noi impariamo. Che basta fare una decisione di aiutare, cambia la nostra sorte. Cari amici, in questi momenti facciamo decisioni di miglioramento, di fare opere di bene, di divulgazione di Torah. Abbiamo tanti tanti progetti in cantiere bloccati. Non è il momento di tirarsi indietro, è il momento di fare più del solito. E basterà la decisione. Di fare qualcosa di grandioso, Hashem ci metterà in grado di farlo. Basta che noi decidiamo. Provare per credere. Buttiamoci nel mare, il mare si aprirà come da Nachshon ben Aminadav. Vedrete delle cose grandiose. Vi dico, uno potrebbe anche farlo a livello lavorativo, perché lui vuole migliorare il suo lavoro, non sa come farlo. Se lui fa una decisione, solo la volontà, la decisione di migliorare, di fare qualcosa di grandioso, questo non solo lo metterà in grado di fare quella grande opera, ma anche il suo lavoro subirà grandi conseguenze positive, migliorerà solo per il fatto di quella decisione di... Potrebbe essere un buon asso nella manica, un trucco per migliorare anche il lavoro. Fare una grande decisione di miglioramento, di opera di bene, divulgazione di Torah, un grande progetto di Torah. E il lavoro cambierà completamente. Speriamo che tutti noi impareremo l'unità, la generosità, l'importanza di aiutare. E più noi usciremo dai nostri blocchi, dai nostri limiti, e più Hashem eliminerà tutti i limiti e ci darà a tutti una grande ricchezza, prosperità, proprio così come quando arriverà il Mashiach. Zidkenu, il mondo sarà pieno di ricchezza, di oro, di tutto il bene che noi possiamo immaginare, presto di vederlo nei nostri giorni, vedere tutta questa ricchezza, bimerebbe a meno, amen.